Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici di Radio Maria. Incominciamo così questo nostro incontro di preghiera che vorrei far convergere attorno al tema caro a tutti i cristiani, il tema della preghiera. Non ho intenzione di dire cose nuove, ma vorrei leggere con voi il tanto famoso brano di Luca 18:1-8, che recita così. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Carissimi, non ci lasciamo turbare da questo ultimo versetto, ma leggiamo il tutto come appunto una parabola che Gesù racconta ai suoi discepoli. Sappiamo che quando Gesù racconta le parabole è perché vuole cambiare qualcosa dell'atteggiamento degli ascoltatori. La parabola è un po' una provocazione. È come uno scossone che viene a cambiare le tue abitudini, lo status quo. È una provocazione la parabola. Vuole creare una nuova consapevolezza. Vorrebbe come svegliarci un pochettino dal torpore di quelle scelte che si è fatto sempre così. E quindi l'esito positivo, riuscito di una parabola, è che noi cambiamo posizione su quello che abbiamo fatto fino a poco tempo prima. Quindi Gesù si accorge, evidentemente, altrimenti non userebbe la parabola, che i suoi discepoli fanno fatica a pregare. Fanno fatica perché, mi immagino, nota Gesù che i discepoli si stancano, nota Gesù che i discepoli hanno delle aspettative prima di pregare. Gesù nota che il loro modo di pregare è un po' legato a delle tecniche che però non tocca il cuore e perciò va incontro alle frustrazioni. Allora, con molta attenzione, ascoltiamo le parole di Gesù, perché so che a tutti interessa pregare, però anche noi abbiamo bisogno di questa parabola perché possiamo imparare delle cose, delle sfumature che potranno permetterci di cambiare posizione nella preghiera. Perché se io inizio questa trasmissione e mi metto al posto vostro e dico: tanto io so pregare, io non devo imparare niente, ecco, allora tu è meglio che cambi trasmissione, che senti un'altra cosa. Perché ogni volta che noi ascoltiamo la parabola, una parabola, dobbiamo anche noi ascoltare che cosa? Quel desiderio di Gesù, quella provocazione. Gesù ci parla in un modo particolare della preghiera perché vuole che io e te cambiamo atteggiamento e che non dobbiamo invece dire: io so pregare. Ecco, sarebbe bello se nasce umilmente dentro di noi questa consapevolezza: io ho bisogno di imparare di nuovo a pregare, io non so pregare. Allora Gesù ci dice una cosa molto semplice, ci racconta una parabola. Questa parabola può essere anche scioccante, dipende da come la volete vedere. Adesso la riascoltiamo di nuovo. Allora, Gesù ha raccontato questa parabola, ce lo dice lui, sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Quindi, evidentemente, Gesù si accorgeva che i discepoli non pregavano sempre, non pregavano con continuità e spesso si stancavano. È interessante, no? Lui parla della stanchezza. La stanchezza diventa un ostacolo alla preghiera incessante. Voi potrete dirmi, oh, che novità questa sera, tutti lo sanno che quando sono stanco è difficile pregare. Però, avete mai pensato, carissimi amici, che la stanchezza può essere non semplicemente la stanchezza fisiologica? Avete mai pensato che quella stanchezza che tu senti a volte in maniera così ossessiva non è semplicemente il frutto di una giornata di lavoro? Vi sarà capitato, immagino, a me tante volte di vedere persone che non è che lavorano, diciamo, nelle miniere, fanno un lavoro molto leggero, comunque sia che incominciano la mattina, sia che cominciano a pranzo, sia che incominciano la sera, quando pregano sono di una stanchezza, sentono una stanchezza incredibile. Perciò, ecco, dietro le parole, cerchiamo di capire il senso profondo di Gesù. A Gesù non gli interessa certamente mettere in luce la stanchezza fisiologica. Lo sa che se uno lavora tanto si stanca. Non sta parlando di quella stanchezza. È ovvio che Gesù non sta parlando di una stanchezza ovvia, perché se io sono stanco vado a dormire 2 ore. Gesù non chiede di pregare alle persone che in quel momento si meritano di dormire, ma chiede di pregare a chi ha avuto il dono, ha avuto lo Spirito Santo, ha avuto il dono della preghiera. E allora dice: vedo che voi iniziate ma terminate, vi stancate. E allora recita questa parabola, ma pensate che bello. Chi di noi non ha fatto esperienza di aver cominciato 1.000 volte la preghiera e tante volte non essere riusciti a portarla a termine? Ora, lasciamoci guidare da Gesù. È talmente bello quello che ci dice Gesù. E lui si ferma, si mette seduto e racconta a tutti noi questa parabola, tutti noi che lo stiamo ascoltando. Fatevi meravigliare da Dio. Non dite, questa parabola lo so, conosco tutti i verbi. Lasciamoci meravigliare, lui ci dice: mettetevi seduti, adesso vi racconto una parabola. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle. Ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. Ecco, questa è la parabola. La parabola, appunto, può essere scioccante, no? C'è un giudice disonesto che non teme Dio, non aveva riguardo di alcuno. Pensate che fantasia e creatività il Signore. In questa parabola parla di un giudice che non teme Dio e non ha riguardo di nessuno, e di una vedova, e la vedova sapete che aveva bisogno di tutto, ma la vedova purtroppo al tempo di Gesù non contava nulla, meno di nulla. Quindi, da una parte c'è un giudice disonesto che fa leva sul suo potere. Non teme nessuno e non teme Dio. Dall'altra c'è una vedova che appunto conta proprio poco, niente. Noi diremo: ma cosa può fare questa vedova di fronte un giudice che poi è anche disonesto e che quindi ha tutto il potere e si arroga ogni diritto? Gesù ci presenta questa parabola perché quello che segue ci interessa. Cosa segue? Che segue l'insistenza di questa vedova. Questa vedova è insistente, insistente, insistente. Io non so se vi è capitato mai, ma ci sono a volte delle persone che per dei motivi non molto alti, forse per un po' di elemosina, forse comunque sono di un'insistenza incredibile. Se voi riuscite a liberarvi dal primo contatto, dal primo approccio fastidioso, perché queste persone poi non so perché risultano a pelle antipatiche perché non ti lasciano in pace. Tu speri di non vederle, invece ce l'hai sempre la mattina davanti, pomeriggio davanti. Quando sei stanco, arrivano sempre queste persone. Quando non ce la fai più, eccole che ti aspettano. E tu dentro di te dici: mamma mia, ma questa persona non c'ha nient'altro da fare? Sto parlando adesso per contrasto, no? Sto esagerando, ma per far capire. Provate a pensare che effetto fanno queste persone che tu veramente non vorresti vedere perché riescono a farti irritare la pelle. Queste persone però tutti i giorni sono lì, sono lì, sono lì. E allora se ti chiedono dei soldi, non per amore, tu gli ridai 1 euro, 2 euro. Se ti chiedono di dedicargli 5-10 minuti a ascoltare la stessa storia, tu l'ascolti. Se c'è una persona che ti telefona 20 volte al giorno e tu non puoi bloccare il numero, insomma, e ti dice sempre le stesse cose, quando tu apri, alzi la cornetta, e dice: sì, ho capito, pregherò per te, farò tutto il possibile. Che significa questo? Significa che quando l'insistenza si fa pressante, dice Gesù, allora l'insistenza di questa vedova in questo caso riesce a convincere il giudice non per amore, ma per non avere più disturbi, noia. Il giudice non ama quella vedova, ma è talmente infastidito dalla sua ostinazione, dalla sua continua richiesta, è infastidito. Questa vedova notte e giorno bussa a lui, non ha nessun altro, gli è stato fatto un torto. Quindi va dal giudice e il giudice non ne può più di sentirla, perciò fa un ragionamento tra sé e sé: se non la blocco, questa persona mi torturerà per tutta la vita, perciò gli farò giustizia. Ora, provate a pensare. Perché Gesù ci ha fatto ascoltare questa parabola? Appunto, perché guardando i discepoli, guardando noi, guardando me, guardando te, lui si accorge che noi non siamo costanti, che noi siamo volubili. Partiamo bene e duriamo poco. Si accorge che non c'è insistenza. E allora, proviamo ad andare in profondità adesso. Perché non c'è insistenza? Perché quella vedova è così insistente? Perché è questione di vita o di morte per lei? Ovvio. Questa vedova non ha nulla. Se non trova qualcuno che gli fa giustizia, lei dovrà veramente morire. Lei non ha nessun'altra cosa. Non ha un reddito, niente. Ha bisogno che qualcuno faccia giustizia. Perciò lei è mossa da una motivazione vitale, dalla vita, dall'urgenza, dalla necessità. Non va a chiedere al giudice disonesto così, come se fosse un hobby o come se fosse una cosa piacevole. Ci va perché la vita la porta lì. Con tutta la vita lei è presente, con tutta la vita lei è insistente. Il giudice si accorge che lei è convinta di quello che fa, non l'avrebbe schiodata dalla sua convinzione. Il giudice la vede, dice: questa tornerà qui domani, dopodomani, questa è proprio una donna insistente. Quindi, se io non esaudisco la sua richiesta, non me la toglierò più dai piedi. Ora, cosa ci interessa a noi, carissimi radioascoltatori? Proviamo a confrontare il motivo per cui non siamo costanti, per cui ci stanchiamo. Perché questa vedova non si stanca? Voi pensate che questa vedova avesse meno problemi dei nostri? Voi pensate che questa vedova sia un po' esaltata, fanatica? E perché noi non riusciamo a fare così? No, è il contrario. È che per noi la preghiera qualche volta non parte dalla vita, non parte da un rapporto intimo con il Signore, non è la conferma a un amore che ci vogliamo io e il Signore, il Signore e me. A volte la preghiera è come uno strumento estraneo, esteriore, di esercizio di volontà, ma la preghiera non può partire dall'esterno, la preghiera parte dal cuore. Lui è la mia vita, lui è il mio tesoro, io gli appartengo, io sono la pupilla dei suoi occhi. Allora, questa vedova non gioca, questa vedova non può far altro che bussare. Capite allora che se noi ci stanchiamo, i motivi sono tanti. Guardiamo i motivi per cui ci stanchiamo. Un motivo potrebbe essere appunto la frustrazione. Sì, uno dice, questo lo sentiamo dire tante volte, no? Ho pregato, ho pregato, ho pregato, padre, ho pregato, ma non accade nulla, non trovo lavoro. La mia famiglia va a pezzi, ho pregato. E allora tu con delicatezza gli dici a questa persona: quanto hai pregato? Come hai pregato? Ho pregato 2 o 3 volte, ho pregato, ma non accade nulla. Ho pregato, ma cosa ti aspetti dal Signore? Che mi dia quello che gli chiedo. Ecco, quando si prega così, è facilissimo che si vada incontro alla frustrazione. Perché comunque la preghiera non parte da una relazione sana con Dio. Perché la preghiera che parte da una relazione sana è una preghiera che sa già di aver ottenuto. Cioè tu ti metti di fronte non a un giudice disonesto. Ecco perché poi alla fine della parabola Gesù dice: ma se quel giudice che è cattivo non ha potuto fare a meno di esaudire una persona che lo scocciava con la sua costante preghiera. Ma voi che avete avuto lo Spirito Santo, voi che pregate, ma quanto di più il Padre vostro non vi esaudirà subito, prontamente, farà subito giustizia. Ecco, allora, come preghiamo? Perché si va incontro alla frustrazione? Probabilmente perché non riusciamo ad incontrare questo Padre buono e perché probabilmente non siamo costanti. E credo che comunque quella vedova ha un merito. Quella vedova è insistente, è questione di vita o di morte. Prega, prega perché sia fatta giustizia nella sua vita. Vedete, non prega per una cosa vana, prega perché sia fatta giustizia, perché ha subito ingiustizie e quindi sente che se non c'è qualcuno che esaudisce le sue preghiere, lei morirà. E perciò lei prega e il giudice non può che essere ammirato, suo malgrado, da questa preghiera. Ora, perché noi non riusciamo a pregare? Appunto, abbiamo detto, forse perché non vediamo realizzate subito le richieste e non preghiamo più. Che bisogno c'è poi di pregare per vedere realizzate le richieste, no? Oggi sicuramente questo bisogno viene messo in discussione dalla cultura filosofica, antropologica, moderna, per cui non c'è bisogno di pregare per ottenere, basta fare le mosse giuste. Oggi tu sei un uomo formato a fare tutto quello che puoi e a farlo bene, per cui te la devi cavare da sola. Quindi l'atteggiamento di pregare non è che sia molto comune nelle persone. Ma poi c'è la frustrazione, appunto. Oppure capita sempre di più, mi capita sempre di più di incontrare persone che avevano una fiducia in Dio un po' così debole, pregavano ogni tanto, ma poi è arrivata un dolore grandissimo, una sofferenza, la morte di un amico, una malattia grave, che ha lasciato ammutoliti la persona, lascia ammutoliti, quel dolore che ci lascia ammutoliti. E allora quel dolore è come se è un macigno che viene a schiantarsi contro di me. Quel dolore, una morte di un amico, la malattia di un bambino, quel dolore viene a mettere in discussione le motivazioni profonde per cui io prego. E allora, io ho pregato il Signore, e questo è il ragionamento che si fa. Io ho pregato tanto Gesù, io ho pregato tanto Maria. Cosa mi è successo dopo tanta preghiera? Una disgrazia nella mia famiglia, nella mia vita. Allora questo può portare chi prega, non tutti, ma può portare qualcuno a dire: non c'è veramente alcun senso per cui io continuo a pregare e poi Mi guardo attorno, vedo che le persone, quelle che non vanno a messa, che non pregano, stanno meglio di me che ho pregato tutta la vita. E quindi nasce un certo sconforto, una certa desolazione e sì, e quindi si fa subito, diciamo così, a chiudere il cerchio per cui si pensa che è meglio non pregare più. Ora, Gesù sembra dire invece, con questa parabola, che deve dare un'indicazione Gesù, no? Noi l'abbiamo ascoltato fino adesso. Ora Gesù, dacci un senso. Quando noi sentiamo o siamo frustrati o ci sembra la desolazione prende il sopravvento, quando vediamo che più preghiamo e sembra che non accade nulla, che dobbiamo fare Gesù? Molte persone pregano da tanto tempo. Dici cosa dobbiamo fare. Sembra che Gesù ci dica questo qui. Sembra che Gesù ci dica, quando arriva questo momento, che momento? È il momento della stanchezza, è il momento della desolazione. Perché desolazione? È perché vedi che le cose vanno male. E poi il nemico della natura umana sa come far scoraggiare quelli che pregano. Lui è terrorizzato da una persona che vuole pregare sul serio. Quando una persona decide veramente di affidarsi completamente al Signore e di entrare in comunione con Lui e si fida completamente di Gesù e vuole questo dialogo continuo con Lui che è la preghiera e si fida e non chiede nulla in cambio, gli piace parlare, gli piace entrare nel suo cuore. Gli piace fare i desideri di Gesù, è continuamente in dialogo con Gesù e si fida completamente di Gesù. Capite che il nostro nemico escogita tutti i piani, strategie per farci stancare nella preghiera. Proprio questo è il verbo. Ha fatto bene Gesù. Ha fatto bene Gesù. Fa bene Gesù a parlare così semplice. Sì. Il nostro nemico ci fa stancare, ma state attenti, non ci fa stancare perché abbiamo lavorato 12 ore, ci fa stancare proprio nell'atto della preghiera, ci fa stancare nell'atto della preghiera. Non ci fa stancare quindi con grossi ragionamenti, ma proprio quando incomincio a pregare, quando mi metto lì, mi fa pensare che non sto bene, che ho sonno, che è meglio che prenda un po' di tempo per me. Che mi fa venire in mente tutte le persone che hanno pregato più di me e che non hanno ottenuto nulla. Mi fa venire in mente tutte le preghiere che ho fatto nel passato e tutti quegli insuccessi che io ho riportato a casa. Ecco, ci stanchiamo perché arrivano questi pensieri. Guardate, arrivano molto spesso questi pensieri. Quando una persona decide veramente di pregare, è bombardata da questi pensieri e la lotta si fa ardua, capite? Ecco perché San Paolo dice, no, di armarsi dell'armatura di Dio, della fede, della speranza, della parola di Dio, perché a quel punto la battaglia non è con creature di carne, ma noi non vediamo. Se vedessimo con gli occhi di Dio, vedremmo quello che vedeva Sant'Antonio nel deserto, e che vedevano i suoi monaci, vedevano che contro le pareti della cella di Antonio si scagliavano 1.000 demoni che andavano a disturbarlo. Perché andavano a disturbarlo? Perché Antonio era un uomo che si era fatta preghiera, dialogava continuamente con Dio e intercedeva per tutto il mondo. Allora le potenze spirituali nemiche cercavano di farlo stancare, di distrarlo. Noi ci stanchiamo spesso perché arriva la distrazione. E quando la distrazione è pressante, la distrazione crea stanchezza, perché se uno è distratto una, due, tre, quattro, cinque volte, si stanca, non ce la fa più. Allora, ecco, abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo capito veramente cos'è la stanchezza. La stanchezza non è un fatto semplicemente fisiologico. Quando si prega, la stanchezza è un'irritazione, sì, chiamiamola così, irritazione indotta. È una irritazione indotta, finalizzata a farti distrarre, finalizzata a non pregare più, a spezzare quel dialogo di fiducia che hai con Dio. Ma ecco il punto. E Gesù dice: siete arrivati qui, siete molto stanchi in questo momento, vi sentite stanchi, siete desolati perché guardandovi attorno, guardando la vostra vita, avete visto che non avete combinato molto. Ebbene, questo è il momento in cui bisogna insistere. Sì, Gesù ci dice, in questo momento bisogna insistere. Quando arrivano questi momenti, insistete, non stancatevi, continuate a pregare e sarete esaudite. Insistete, non stancatevi, continuate a pregare e sarete esauditi. Ma io mi domando, e penso anche voi, ma come faccio a insistere se sono stanco? Come faccio a non stancarmi? Come faccio a continuare? Ebbene, ho pensato molto a questa parabola. E voglio dirvi quello che ho pensato. Nel caso in cui la stanchezza è pilotata dal nostro nemico, il nostro nemico non può fare tutto. Il nostro nemico sappiamo che fa le pentole, ma non i coperchi. Quindi, se il nostro nemico ha di fronte a sé, tu, io, noi, e si accorge che tu hai una fiducia in Gesù, salda, rocciosa, e anche se sei stanco, ti butti per terra, ma quell'Ave Maria, quel Padre nostro, la vuoi dire a tutti i costi, e riesci anche a fare delle giaculatorie, il tuo nemico ti lascerà stare, perché tu hai penetrato, hai vinto quelle tentazione che come dardi volevano distrarti e appesantirti. Quindi non dico niente di nuovo, ma cerco di dirlo con ordine perché voi che ascoltate imparate quando pregate a non cedere a quella stanchezza morbosa, ossessiva, appiccicosa che ti fa smettere di pregare. Gesù dice non stancatevi, quindi Gesù non ci può dire una cosa che non è vera. Gesù non può dire a una persona che è stanca veramente, lavora, 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 se è stanco è stanco. Quindi Gesù dice, quando senti quel tipo di stanchezza che diventa irritante, diventa così fastidioso proprio quando tu preghi, in quel momento tu fissa l'attenzione in Gesù, rinnova, fa un atto di fiducia, guarda Gesù che sulla croce ti dice, ho sete. Guarda quell'amore indissolubile, tutto donato a te, alla tua salvezza. Guarda come Dio Padre ti ha amato, quanto ti ha amato. Fa un atto di fiducia. Guarda Gesù con gli occhi del cuore. Guardalo. Lasciati toccare, trasformare da questo amore. E quindi ritorna nella preghiera. Perché quella stanchezza, quei dardi infuocati del maligno, si dovranno frantumare sulla fiducia che Gesù ha rilasciato nel tuo cuore. Quella fiducia lì, quell'amore sino alla fine di Gesù che alberga nel tuo cuore, distruggerà questa stanchezza. Continua allora, continua perché è come un nemico che vuole farsi più grande di quello che è in realtà. Ti vuole far vedere che lui è un mostro grandissimo che ti avvolge, che avvolge tutti, che quindi non ce la farai a pregare. Ma se tu, guardando con il cuore Gesù, avendo fiducia in lui, continuerai a pregare, allora ti passerà il sonno. Ti passerà il sonno, ma devi passare dentro l'aridità, devi passare dentro il deserto come ha fatto Gesù, devi passare quella prova, quella tentazione, affidandoti unicamente alla saldezza, alla forza, alla misericordia della parola di Dio e a quello che Gesù ha fatto per te. Perciò Gesù non ci vuole dire semplicemente andate a dormire così dopo siete più freschi per pregare. Gesù ci vuole dire che c'è una stanchezza che è una strategia del nemico che come un gas ci prende, un gas aporifero, che ci avvolge quando decidiamo di pregare. Noi a volte queste cose non le pensiamo perché pensiamo che Dio... Che non pensiamo questo, pensiamo quindi, beh, prego domani, poi domani ci sono lo stesso, prego domani, poi alla fine non preghiamo più. Quindi Gesù ci dice: no, pregate senza stancarvi, continuate incessantemente. Ora è chiaro che Gesù non intende Gesù che tu debba pregare incessantemente con la voce, perché non ce la farai, ma il desiderio prega sempre, non si deve mai raffreddare il cuore. E poi di tanto in tanto preghi con la bocca. E quando preghi con la bocca, ecco che sei tentato, ecco che pensi di avere sonno. Allora Gesù dice: quando arriva questo momento, insistete, non stancatevi, continuate e sarete esauditi. Mi viene una domanda, forse farete anche voi dopo. Ma perché il Signore aspetta così tanto per esaudirci? Ma non poteva esaudirci subito, lui sa tutto come sono fatto io. No. Gesù ci esaudisce dopo e ci fa pregare, desiderare, perché per me, non perché lui non lo sappia, ma perché desidera che in me si sviluppi il sentimento di figliolanza. Desidera che io cresca nel mio rapporto di figliolanza. Fa bene a me chiedere, non a Dio. Dio non serve, fa bene a me. Mi colloco nella giusta direzione di figlio. Più chiedo e più divento figlio. Sento con grande dispiacere che uomini, anche che si definiscono anche maturi nella fede, dicono: io non chiedo niente. Scusate se io penso, sì, puoi non chiedere niente, però Gesù dice di chiedere. Forse Gesù sta parlando ai piccoli, forse tu non sei piccolo. Gesù dice di chiedere. Ora, un uomo che prega, che ha la preghiera contemplativa, forse non chiede mai nulla formalmente, ma un uomo che prega, che è un contemplativo, in realtà chiede tutto perché chiede il cuore. In realtà quell'uomo lì, Dio, gli dà il cuore, gli dà tutto. E perché non si chiede niente a volte? Non si chiede niente quando si è in questo rapporto d'amore e quando lui ti dona l'amore e tu gli doni l'amore. E quindi non chiedi, ma in realtà... È come se chiedessi di più, è come se chiedessi di più. E Gesù dice, appunto, desidera che noi arriviamo a questa preghiera dove la nostra fiducia è talmente grande che siamo in comunione con il suo cuore notte e giorno e per cui sappiamo di ricevere, perché lui ci dà continuamente. E questa preghiera, appunto, questa preghiera di fiducia è la preghiera che sostiene le nostre preghiere vocali. La preghiera di fiducia sostiene le nostre preghiere vocali. La preghiera di fiducia è come una relazione che sta sotto, è una corrente profonda di amore che sta sotto le correnti superficiali di amore. La corrente profonda della preghiera è la fiducia profonda. Io so a chi prego, io so che lui mi dà la vita e io gli dono la vita. E quindi quando prego confermo quello che lui dà a me, quello che io do a lui. È una conferma continua. E allora capite che se c'è questa preghiera, e questa preghiera si rafforza sempre di più. Come si arriva a questa fiducia? Appunto, pregando sempre, incessantemente, senza stancarsi, affidandosi sempre a Lui, guardando sempre il crocifisso, guardando l'amore, guardando come ci ha amati. Guardando come ci ha amati. Guardate che anche la Vergine Maria, oggi festeggiamo appunto la Vergine Maria addolorata, anche lei ha imparato a pregare stando sotto la croce, anche lei ha imparato a pregare e lei non si è fermata quando tutte le cose andavano male, ha pregato ancora di più, ha avuto fiducia del figlio, ha avuto fiducia del padre. Quindi Gesù ci dice: non stancatevi, continuate. Nei tempi che non pensate che Dio vi deve esaudire in certi momenti, quando voi lo vorrete. Dio vi esaudisce sicuramente, quando si ha fiducia di Lui. Tu lo sai che ti esaudisce. Non ti fissare a una data, non ti fissare in qualcosa di particolare. Vedrete Se fate un buon discernimento, appunto, tutti noi sono sicuro che vedremo, potremo vedere che Dio ha avuto sempre cura di noi. Ma è chiaro che se io mi lascio prendere dall'agitazione, dalla distrazione, dalla stanchezza, mi prende il nervoso, comincio a dire bah, basta, 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 tutta questa preghiera. Ma perché dici basta, basta, basta? Perché la preghiera non è riuscita a scavare la fiducia, perché la preghiera non ha fatto sorgere la fiducia, perché la preghiera è superficiale, ma se tu vai sotto in profondità, tocchi quella corrente di amore, quella fiducia tra te e Dio, allora la preghiera ottiene, perché è Cristo che prega dentro di te, e Cristo è Dio e prega Dio, quindi lui come uomo chiede e come Dio esaudisce. Mi piace molto questa frase di Sant'Agostino che dice che quando noi che Cristo prega in noi, sia come uomo e sia come Dio. Quando prega come uomo e quando insieme con te prega, dice Signore, ti prego, fa tornare mio figlio a casa. Qui Gesù prega come uomo, ma Gesù prega anche come Dio quando ti esaudisce in te, ti esaudisce quell'uomo Dio che prega dentro di te con le tue voci, con la tua voce, e anche quell'uomo Dio che esaudisce la stessa preghiera. Per questo bisogna avere questa grande fiducia in Gesù e non stancarsi, perché la stanchezza è davvero come un bluff, è come un'immagine iperbolica, però dentro questa immagine che ti mette paura quasi perché pensi di non farcela, perché sei stanco, è come se qualcuno avesse gonfiato un pallone nero davanti a te. Se tu continui ad insistere, quel pallone si buca e diventa piccolo, 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 piccolo. Diventa, non ti fa più paura e tu dici: ma io avevo paura di questo piccolo essere qui? Eh sì, ti aveva ingannato il demonio, ti aveva detto che tu non ce l'avresti fatta mai a pregare, ti aveva detto che tu lavori tutto il giorno e non devi pregare, ti aveva detto che tu vuoi diventare santo, ma è una tua illusione, tu vuoi pregare di più, far digiuno, ma non devi fare il digiuno, non devi pregare di più. Il demonio ti aveva fatto venire tutti questi pensieri, questi scrupoli, ti aveva distratto, ti aveva fatto, insomma, ti aveva stancato e tu non avevi più pregato. Ma se tu preghi, ecco quello che ci dice Gesù. È semplice, però lo ripeto ancora, quando vi sembra di non farcela più, fate un atto di fiducia e con gli occhi del cuore guardate la croce. Tu, Signore, hai donato tutto per me, mi hai donato il tuo spirito, ora rendimi perseverante nella tua preghiera. E Gesù vi darà la forza, anche se dite: Gesù mio, abbi pietà di me, Gesù, confido in te. Quella preghiera costante bucherà quell'immagine mostruosa che si è messa tra voi e Dio, che vi impedisce di pregare, bucherà quell'immagine e la ridimensionerà, per cui vedrete che non può mettervi paura, perché voi avete lo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio è più forte del male e lo Spirito di Dio ti fa pregare incessantemente. Davvero, ci sono delle pagine bellissime della Filocalia dei Padri del Deserto, dove appunto i padri insegnano i discepoli a pregare sempre. Magari ci sono tanti metodi, ognuno di voi può prendere il metodo che vuole, però ricordatevi che quando lo Spirito Santo vi insegna a pregare, voi potete pregare sempre e ce la fate se avete fiducia in Dio. E allora perché ce la fate? Ma perché Dio è buono e se quel giudice disonesto ha ascoltato la vedova, figuratevi come un papà buono come il nostro non vi esaudirà ascoltando le vostre preghiere. Allora, carissimi amici, cresciamo nella fiducia, chiediamo allo Spirito Santo di crescere nella fiducia e rimaniamo perseveranti. E quando siamo tanto attaccati e ci sentiamo stanchi, è il momento di continuare. Lo Spirito Santo ti aiuterà e ti farà vincere sulle forze del nemico. Allora, carissimi amici, riprendiamo con gioia la preghiera e sappiamo che è una vocazione vincere quella stanchezza, perché così il mondo vedrà anche attraverso di te che tu non ti tiri indietro. Questa preghiera costante, incessante, è un servizio che tu, noi, dobbiamo fare a questo mondo che non prega più a volte, non ha più fiducia nella preghiera. E tu che hai avuto lo Spirito Santo, devi pregare sempre, a vantaggio di tutto il mondo. Bene, ascolto le vostre domande e sono a vostra disposizione.
Buongiorno, sono Angelo da Genova. Buongiorno,
Sì, buongiorno Angelo.
sì. Ho ascoltato non tutta la trasmissione perché ero in macchina, quindi ho un po' sentito. Comunque mi è piaciuto molto che parlava della vedova insistente, non mi sembra?
Sì, sì,
Sì,
sì.
ecco. No, dicevo, per esempio, io faccio un percorso di preghiera e tante volte c'ho un po' di stanchezza, diciamo, quando si fanno i rosari. Tre rosari al giorno, così magari tante volte non è proprio un rosario sentito, no? E lei parlava forse anche della perseveranza, no? Quindi mi chiedevo, magari questi facendo anche così, che vengono offerti, diciamo, anche in momenti di stanchezza, cioè sono sempre graditi, diciamo, al Signore. Era un po'
Sì.
questa la mia domanda, se
Sì, Angelo. Quando uno fa un cammino di preghiera come il tuo, che recita più di un rosario, può capitare che uno si stanca in alcuni momenti. Penso che in questi casi è importante anche l'intenzione profonda, che tu però devi rinnovare sempre. L'intenzione profonda è la comunione con Dio. Non tanto, non credo che l'intenzione sia di arrivare a una quantità di rosari. Penso che chi prega tanti rosari non è che ha come obiettivo quello di dire tanti rosari come se avesse raggiunto un traguardo, ma l'obiettivo è che attraverso Maria tu entri in comunione con Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo. Quindi, quello che ho detto è che mentre tu fai tutte queste preghiere, spesso devi fare degli atti di fiducia. Atti di fiducia, una giocolatoria, devi fare qualcosa dentro di te che ti riporta a ravvivare la motivazione profonda della preghiera, perché sennò la preghiera diventa superficiale, può diventare ripetitiva. Allora abbiamo bisogno di qualcosa che ci sollecita il cuore, che ci ravviva il cuore di tanto in tanto. Ma credo che quando c'è questo, proprio quella fatica anche a volte, quel pregare, essere insistenti è proprio gradita a Dio, certo, è proprio gradita a Dio quella preghiera. Continua, Angelo.
Sì, buonasera. Sono
Buonasera.
Valentina di Tolentino
Sì.
e volevo ringraziarti con tutto il cuore perché mi hai aperto l'anima e il cuore. Perché io un quarto d'ora fa stavo in macchina e ho acceso Radio Maria e ho sentito l'ultima parte, però era il Signore che fosse una. Mi ha detto di accendere la radio, non lo so, perché mi hai dato la risposta a tutta la sofferenza che sto attraversando da un mesetto quasi, e perché non riesco più a pregare, perché sono stanca, perché
Sì.
sento proprio la tentazione che mi porta via dalla
Sì.
preghiera, come se io anche quando vado a messa non riesco ad ascoltare le parole.
Sì. Grazie Valentina perché questo tuo intervento puntualizza quello che abbiamo detto prima, che tu non hai sentito tutta la catechesi, ma lo voglio ripetere, perché grazie alla tua vita concreta possiamo aiutare anche altri. È proprio vero, hai detto proprio bene, a volte si va a messa e non si sentono le parole, uno non riesce neppure ad ascoltarle, è distratto, gli vengono carpite via le parole. Vi ricordate quando Gesù nella parabola del buon seminatore dice che la parola di Dio scende a vari livelli, no? Ma c'è il secondo livello dove subito viene ascoltata, quindi il seminatore semina, Il tipo di terreno, il secondo terreno, è fatto così. Uno ascolta subito, è contento, e poi arriva chi? Arriva quell'altro, il nemico, e prende quello che subito era germogliato. Quindi, così è anche per la preghiera, capite? La preghiera è. Provate a pensare che la preghiera quando si comincia è come un germoglio che sta venendo fuori. Quel germoglio, state tranquilli che il nemico cercherà di strapparlo. E allora bisogna innanzitutto capire, collocare la nostra preghiera, capire come, perché Gesù ci dice di pregare con insistenza e che cosa vuole dire Gesù con insistenza. Non, chiaro, non l'abbiamo detto, Valentina. Se una è stanca fisiologicamente deve riposare. Questo non ci piove. Ma qui si parla di un'altra stanchezza e di un tipo di distrazione della preghiera che appunto il nemico sa che se tu continui a pregare con perseveranza, tu gli strapperai delle anime, tu riporterai dei successi e lui sarà ulteriormente sconfitto. Lui teme la preghiera perseverante. A lui non gli importa niente la preghiera che fai in una sera bellissima e poi per 5 mesi non preghi più. Ma lui teme la preghiera perseverante, la preghiera fatta con umiltà. E allora Gesù ti dice, proprio quando sei stanca, fai un atto di fiducia. Riduci la preghiera a una giaculatoria. Ripetila. Gesù, confido in te, ripetelo 1.000 volte. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un peccatore. Ripetilo, ripetilo, perché scoprirai che a un certo punto quella montagna che ti metteva paura davanti a te diventerà un piccolo dosso. Il nemico viene sgonfiato dalla tua insistenza. Continua allora in quel momento lì. Capite, Gesù ci dice: guardate, non vi impaurite. Continuate a pregare, pensate a me che prego dentro di voi. Ecco come faceva Santa Teresa d'Avila, no? Che nella orazione concentrava le sue forze intellettive e volitive dove? Su Gesù che aveva dato la vita per lei. Quindi, qual era la preghiera di Santa Teresa d'Avila? Concentrare tutte le sue forze, tutte, nel unico pensiero di Gesù che dà la vita a te. Quindi, siccome era sempre collegata con Gesù, la sua preghiera, la sua orazione era incessante. Quindi se tu pensi a lui che dà la vita a te e ti alleni, ti alleni, ti alleni, anche una parola, una frase, piano piano ti accorgerai che riprendi le energie, riprendi le forze. Perciò non ti scoraggiare in questi momenti qui. Valentina, se sei stata così tanto provata è perché hai una missione nella preghiera, hai una missione per gli altri. Ecco, un'altra cosa che non ho detto, spesso noi siamo distratti e, tra virgolette, fatti stancare dalla tentazione proprio perché Dio desidera da noi che salviamo gli altri con la preghiera, capite? E quindi noi siamo insistenti non per noi stessi, ma per salvare gli altri, per sostenere la Chiesa. Se alla Chiesa dovesse venir meno la nostra preghiera insistente, sarebbe un grave danno, capite? Se i monaci, se tutte le persone contemplative non pregassero più con insistenza, sarebbe un grave danno, perché noi abbiamo bisogno, capite? Di questa preghiera, perché questa preghiera dà fiducia al mondo, perché questa preghiera testimonia cosa? La verità di Dio, che Dio ha tanto amato il mondo, e questa preghiera ottiene. Questa preghiera ottiene, magari non come pensi tu, ma se fai un buon discernimento ti accorgi che Dio non ti ha fatto mancare mai nulla. Allora coraggio in questi momenti è come se Dio ci dicesse a tutti: continuate, continuate, perché proprio nel momento in cui voi fate un atto di fiducia, la preghiera riprenderà.
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera,
Sì,
sono
sì.
Marco. Allora, io vorrei fare una testimonianza. Vorrei cercare di esprimermi nel miglior modo possibile, ma lo dico a parole mie, naturalmente. Io credo che Dio offra delle opportunità, a volte queste nascono da ostacoli e talvolta gli ostacoli ci mettono nella condizione di avere questa fiducia incondizionata. È un po' come quella questione vitale della donna, che è una questione di vita o di morte, diventa un'esigenza necessaria. A volte durante il percorso della vita, diciamo, siamo di fronte a un ostacolo e quella è una grande opportunità per cambiare un pochino il nostro cuore. Allora io dico, penso, perché poi c'è questa cosa che non riesco a esprimere, cioè se sono io che ho la forza magari di pregare a volte, non incessantemente, non ho questa presunzione, ma la forza di pregare il più possibile, o è Dio che mi aiuta a pregare? E quindi questa non so se è una grazia quella di avere questa possibilità oppure se io talvolta sperimento questo sentimento
Sì,
di legame.
guardi, ti ringrazio per questa domanda, Marco. Tutte e due, è una grazia, ma è anche un tuo impegno. È una grazia, ma è anche un tuo impegno. Le cose si intrecciano. Allora, è una grazia lo Spirito Santo che prega dentro di noi, però lo Spirito Santo deve essere contemporaneamente ti abilita ad impegnarti. Quindi tu, quando senti che non ce la fai più, dove è andato lo Spirito Santo? Lui c'è, ma la tentazione minaccia, impaurisce la tua parte umana. Allora Gesù ti dice: pregami, pregami, chiedi, fai un atto di fiducia, fai un atto di fede. Continua anche se ti sembra di non farcela più, perché in realtà, se tu continui, piano piano riprenderai la forza. Ecco, mi sembra molto bello, capito Marco? Perché lo Spirito Santo ce l'hai, ce l'abbiamo tutti, però il lavoro che fa lo Spirito Santo non può prescindere anche dalla natura. Quindi, se io sono un pigrone, è chiaro che non pregherò mai. Quindi io devo, se ho capito chi è Dio per me, io gli do tutto, come quella vedova, e io gli do tutto. Gli do tutto e questo poi mi fa crescere nell'amore fiducioso, confidente in lui e lui riversa il tutto dentro di me. Ecco, quindi coraggio, Marco, lo Spirito Santo è un dono che ci è stato fatto a tutti, però abbiamo anche bisogno, appunto, di non lasciarci circuire, impaurire dagli attacchi alla nostra debolezza umana. Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, preghiamo gli uni per gli altri perché possiamo imparare tutti a pregare e non stancarci e preghiamo come una vocazione che Dio ci ha dato a servizio della Chiesa. È una vocazione, non l'ho scelto io, me l'ha dato Dio. Io lo scelgo poi come risposta. Che il Signore ci aiuti a tutti e ci renda il cuore felice. Vi saluto e vi do l'appuntamento fra un mese.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.